Bentornati amici di FC Inter 1908 al podcast The Day After, il giorno dopo Torino-Inter. L'Inter supera il Granata allo stadio Grande Torino per 2-1, trascinati da Lukaku e Lautaro. Per il Granata è un gol di Sanabria, il secondo gol da quando è arrivato alla corte di Nicola. L'Inter allunga in classifica sul Milan, perde in casa al Meazza contro il Napoli per 1-0, gol di Politano, ex Inter, mentre la Juventus tiene il passo andando a vincere a Cagliari con una tripletta di Ronaldo e anche un intervento del portoghese su Cragno, non proprio da educanda, però ne parleremo qui oggi con Daniele Mali. Ciao Daniele.
Ciao Giovanni, bentrovati a tutti.
Bene Daniele, allora ieri l'Inter ha vinto 2-1, non in una gara ampiamente convincente sotto il punto di vista del gioco. Una gara difficile, sgorbutica, con un Torino che ha giocato prevalentemente dietro la linea della palla, pronto a ripartire, ed effettivamente è stato pericoloso in quelle due occasioni che ha avuto, palo di Lianco e qualche ripartenza di Verdi che un po' hanno messo in difficoltà i nerazzurri. Il Torino trova il pareggio rispondendo al gol di Lukaku con Sanabria, poi Lautaro leva le castagne dal fuoco per Conte. Una gara che per molti aspetti a me ha ricordato personalmente quella fatta ad Udine contro l'Udinese di Gotti, 0-0, dove l'Inter ha giocato, l'Udinese chiusa ermeticamente, pronta a ripartire, lì però finì 0-0. A questo giro l'Inter è riuscita invece a vincere 2-1 e ad allungare in classifica. Daniele?
Sì, assolutamente. Io francamente non mi aspettavo una partita spettacolare, perché per fare una partita spettacolare servono due squadre spettacolari. E il Torino generalmente è una squadra che ti concede poco e che generalmente non si presta a partite spettacolari. Hai fatto un esempio giusto, hai ricordato la partita di Udine, ma ci sono altre squadre con cui è difficile fare una partita a viso aperto. La Sampdoria di Ranieri è una di queste, quindi sicuramente Torino-Inter non era una partita da fuochi d'artificio, però rispetto alla partita di Udine si è visto un passo avanti dal punto di vista mentale non indifferente. L'Inter è stata calma, è stata paziente, e anche dopo il pareggio del Torino, un'occasione che in altre circostanze avrebbe provocato nervosismi, sbandamenti, eccetera, eccetera, l'Inter invece ha ripreso a giocare con pazienza, ha saputo sfruttare la verve di Eriksen e Sanchez quando sono entrati e ha trovato un gran gol con Lautaro Martinez. Ma francamente di queste partite che si vincono con il colpo del singolo, io me ne aspetto altre da qui alla fine della stagione, e sono sempre partite che, per quanto riguarda altre squadre, sono sempre state esaltate con la pazienza, la virtù dei forti, la capacità di sfruttare le occasioni. Lo fa l'Inter, si parla di partita sottotono, l'Inter gioca un calcio non brillante. Sicuramente le ultime due partite non sono state brillanti sotto il profilo del gioco, sono state molto diverse perché l'Atalanta non è il Torino, però alla fine l'Inter ha saputo sfruttare le occasioni che ha avuto e ha portato a casa 6 punti. Ecco, io credo che ci siano più elementi positivi che negativi nelle ultime due partite dell'Inter.
Esatto, hai sottolineato appunto con gli ingressi di Sanchez e Eriksen. Anche Andrea Della Sala questa mattina su FCinter1908.it, nell'analisi del giorno dopo, ha sottolineato come questa volta la panchina, ma non è la prima volta, sia stata determinante per portare a casa il risultato. E nulla da togliere alla prestazione di Gagliardini, che ha fatto quello che doveva fare, ma insomma l'ingresso di Eriksen nella ripresa ha intanto dato il là all'azione che ha portato poi Lautaro a subire fallo e a guadagnare il calcio di rigore, mentre il cross di Sanchez ha imbeccato Lautaro che di testa ha realizzato un Eurogol. Chiudeva sempre Della Sala con questo interrogativo. A questo punto anche Sanchez alza la mano e reclama un posto da titolare. C'è magari uno spazio maggiore per il ci può essere uno spazio maggiore per il cileno da qui a fine campionato, fermo restando che l'Inter giocherà solamente in Serie A, non avrà coppe né altro.
Quello che può fare Sanchez è sfruttare al meglio i minuti che avrà, nel senso che il destino di Sanchez è quello di giocare quando Lautaro o Lukaku avranno scadimenti di forma o in caso di infortuni e squalifiche, perché chiaramente quando hai davanti una coppia di attaccanti come quella formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, è chiaro che tu devi sfruttare i ritagli, gli spazi che ti vengono concessi, che non sono molti, perché Lautaro e Lukaku sono la seconda miglior coppia d'Europa dopo Lewandowski e Müller. Quindi è chiaro che reclamare un posto da titolare è in queste condizioni molto, molto complicato. Però c'è da dire che la forma fisica di Alexis Sanchez è ben altra cosa rispetto a quella dell'inizio di stagione e a quella della stagione scorsa. Quindi è chiaro che adesso Sanchez diventa veramente una carta in più e l'Inter può sfruttare almeno due o tre cambi che possono cambiare la partita a gara in corso. L'Inter spesso e volentieri ha avuto difficoltà ad attingere dalla panchina per quanto riguarda una svolta nell'arco della partita. Ha dovuto sempre guadagnarsi il successo con il gioco perché ha avuto sempre dei problemi fisici in Sanchez, in Sensi. Adesso è rientrato Vesino per la prima partita in assoluto dall'inizio della stagione. C'erano i problemi di Eriksen. Quindi l'Inter sicuramente ha avuto dei problemi da questo punto di vista. Ieri si è visto che quando tutti quanti stanno bene, allora anche la rosa dell'Inter è una rosa che offre delle alternative.
E per assurdo possiamo dire che questo mercato di gennaio che ci siamo appena lasciati, che ci siamo lasciati alle spalle, è stato per assurdo il più produttivo, visto che in partenza c'erano proprio Sanchez e Eriksen, sono rimasti e sono diventati determinanti e si stanno ricavando un ruolo di primo piano nell'Inter.
È il bello e il brutto del calcio, nel senso il non mercato di gennaio, io a memoria non ricordo una sessione di mercato tra quella estiva e quella invernale in cui l'Inter non ha fatto neanche un'operazione, credo che sia la prima da diversi anni a questa parte. Il non
Forse la
mercato di...
seconda, ti interrompo, forse la seconda nel 2012. Non arrivò nessuno,
Quindi
sì.
parliamo di ere
Nove anni fa,
geologiche fa.
sì.
Eppure il non mercato di gennaio si è rivelato il più produttivo, nel senso che, come detto giustamente, erano in partenza Sanchez ed Eriksen. Sanchez sarebbe stato comunque sostituito eventualmente da Dzeko, quindi un sostituto l'avresti avuto, anche se Dzeko poi ha subito più infortuni che altro alla Roma. Quindi sicuramente la permanenza di questo Sanchez e di Eriksen è stata una fortuna per l'Inter. Io aggiungerei anche Perisic, che era in maniera un po' più sfumata, ma anche lui sul mercato, eppure queste tre conferme si sono rivelate importanti nel corso di questo 2021 e quindi non fare mercato a volte diventa paradossalmente più vantaggioso che farlo.
Esatto, sempre in tema di mercato, vabbè, Eriksen ha ribadito in un'intervista che abbiamo pubblicato su FC Inter 1908.it, appunto la sua voglia di rimanere a Milano e andando comunque a sottolineare come la necessità di partire e di lasciare Milano era semplicemente per giocare, magari lui cercava spazio per un calciatore, giocare è chiaramente il pane quotidiano, nonché la propria professione. A questo punto era inevitabile, però le cose si sono incanalate nel verso giusto. Eriksen è rimasto a Milano e si è ricavato un ruolo di primo piano. Al pari di Eriksen, però, sempre in tema di rinnovi e di mercato, c'è Lautaro che a fine partita ieri ha ribadito come per l'accordo, per il suo contratto, non ci saranno problemi. Lui è tranquillo, è sereno e pensa a giocare. Credo che sia una delle prime volte che sento un giocatore non recitare la parte di ma vedremo, non si sa, aspettiamo, ne parlo, queste cose le decide il mio procuratore. Lui ha confermato ai microfoni in una situazione, tra l'altro quella che sta attraversando l'Inter, non di semplice gestione ma nemmeno drammatica, che comunque lui troverà sicuramente cioè lui vuole trovare l'accordo con l'Inter per rimanere sull'Inter. Un calciatore di primo piano che comunque potrebbe ambire ad altre piazze e sul quale ci sono state anche altre squadre per il Barcellona lo scorso anno, dichiara candidamente a fine intervista che non ci sono problemi per il rinnovo. Diciamo una situazione quasi una dichiarazione quasi controcorrente rispetto alla media dei calciatori quando vengono stimolati su questo tema. E non so, la memoria mi torna un po' indietro al 2010, molto indietro, perché è semplice magari dire quando le cose vanno bene, l'Inter è primo in classifica, non c'è nessun problema, Lautaro vuole rinnovare, si sì, rinnoverà. Però in situazioni dove le cose vanno bene, non sempre si risponde in questa maniera, e qui ritorno al 2010, quando Milito al termine della finale di Champions, a proposito del suo contratto, fece un po' di melina, rimandando al procuratore qualunque decisione per il futuro. Poi Milito rimase e tutti quanti contenti.
Sì, assolutamente. Le dichiarazioni di Lautaro Martinez sono tra l'altro molto, molto in controtendenza con le dichiarazioni degli agenti di Lautaro Martinez dell'estate scorsa, in cui comunque la situazione societaria dell'Inter era una situazione ancora tranquilla e gli agenti di Lautaro Martinez avevano abbastanza strizzato l'occhio alla soluzione Barcellona, non a torto, nel senso che l'Inter stava trattando con il Barcellona la cessione di Lautaro Martinez dallo scorso febbraio, dal febbraio 2020, poi gli eventi sono andati in una direzione diversa e la crisi economica del Barcellona, prima ancora di quella dell'Inter, ha portato Lautaro Martinez a rimanere in nerazzurro, ma da quel momento Lautaro Martinez ha sempre ribadito come per lui il fallimento della trattativa tra Inter e Barcellona per il suo trasferimento non avesse costituito un problema di alcun tipo. Lautaro è sempre stato aperto al rinnovo di contratto e giustamente, come dicevi giustamente, è facile parlare di rinnovo di contratto e di sono felice di stare all'Inter, la famiglia, la maglia nerazzurra, eccetera, eccetera, nei momenti di grande tranquillità. In un momento in cui c'è una pandemia mondiale, le casse dei club, non solo quelle dell'Inter, ma di tutti i club, sono abbastanza vuote, ribadire con forza che l'accordo si troverà e la volontà di rimanere all'Inter è una presa di posizione che va sottolineata e va elogiata, perché abbiamo avuto casi anche di giocatori molto apprezzati dai tifosi dell'Inter, come Diego Milito, che sul rinnovo ebbe una scivolata, come da lui tra l'altro ammesso candidamente. Quindi sicuramente è una sottolineatura importante quella che fai sulle dichiarazioni di Lautaro Martinez, e non è la prima dichiarazione di Lautaro Martinez in cui ribadisce di voler restare all'Inter e soprattutto ribadisce che troverà l'accordo con l'Inter, accordo che tra l'altro più o meno sappiamo in linea di massima è già stato trovato.
Esatto, intanto l'Inter viaggia a più 9 sul Milan e più 10 sulla Juventus, Atalanta 52, Napoli a 50, Roma a 50. Insomma, l'Inter, secondo alcuni, e te ne cito uno a caso, Fabio Capello, ha già vinto lo scudetto.
Sì, e io ho la stessa reazione che ha avuto Beppe Bergomi in diretta ogni volta che Fabio Capello dice, ogni volta che Fabio Capello ripete questa cosa. No, assolutamente, io non credo che l'Inter abbia vinto lo scudetto, e tra l'altro la difficoltà con cui l'Inter ha vinto la partita di ieri dimostra che abbiamo ragione noi nel sottolineare che l'Inter non abbia ancora vinto lo scudetto, perché i punti si possono perdere in tutte le partite. Già domenica contro il Sassuolo è una partita tutt'altro che semplice, il Sassuolo tra l'altro è in un grande momento di forma, come ha dimostrato la vittoria contro il Verona, quindi è tutt'altro che così. Poi è chiaro che in televisione spesso e volentieri si devono prendere delle posizioni che possano dare titoli ai giornali, e quindi è chiaro che poter titolare Capello l'Inter ha già vinto lo scudetto è diverso dal fare melina. Però ripeto, la situazione non è così, e soprattutto siamo in perenne attesa che la classifica diventi una classifica reale, con questo benedetto asterisco su Juventus-Napoli che hanno deciso di prolungare all'infinito, sembra veramente aspettando Godot la partita tra Juventus, sì, e Napoli, e continuiamo a non sapere qual è il reale distacco dalla Juventus. Quindi come si fa a dire che l'Inter ha già vinto lo scudetto? Se la Juventus dovesse essere e rimanere realmente a meno 10, ci potrebbe essere un tipo di ragionamento. Se la Juventus andasse a meno 7, il ragionamento sarebbe ben diverso, con uno scontro diretto da giocare a Torino, quindi è ancora tutto aperto. Noi vorremmo che Juventus-Napoli scendessero finalmente in campo, per esempio.
Sarebbe interessante, anche perché per dare un senso a questa classifica. Vorrei anche ricordare che l'Inter nelle ultime 6 partite era partita da uno svantaggio di meno 2 dal Milan e adesso si trova a un più 9. Quindi insomma questo vantaggio lascia un po' il tempo che trova. Ci sono ancora 11 gare da qui alla fine. Tutto quanto può succedere non è una frase fatta, tutto quanto può succedere è un dato di fatto, perché lo abbiamo visto realizzarsi in meno di un mese. A proposito di Milan, ieri sconfitto 1-0 in casa dal Napoli, una buona partita anche dei ragazzi di Gattuso, il Milan recrimina per un calcio di rigore che non è stato concesso, in scadere di tempo, anche con dopo consulto al VAR, poi parliamo anche di questo rigore. Però mi balzano agli occhi le dichiarazioni di Pioli, che lamenta un po' le assenze che il Milan sta subendo in questo momento, in questo periodo, e fa il parallelo con l'Inter. Provate a togliere Lautaro e Lukaku all'Inter.
Sì, le dichiarazioni di Pioli mi sembrano un po' semplicistiche, nel senso che l'Inter innanzitutto ha avuto di fatto, non ha avuto anzi Alexis Sanchez per gran parte della stagione scorsa e anche per diverse partite di questa stagione, perché ogni volta che Sanchez è andato in nazionale con il Cile è tornato sempre e comunque acciaccato. Quindi l'Inter ha avuto sì Lukaku e Lautaro sempre più o meno a disposizione, ma di fatto ha avuto sempre solo Lukaku e Lautaro. Però il Milan sicuramente è in un momento non particolarmente fortunato per quanto riguarda le assenze, perché Ibrahimovic è stato assente molto in questa stagione, ma Ibrahimovic è pur sempre un quarantenne, quindi era abbastanza prevedibile, sarebbe stato abbastanza strano che Ibrahimovic potesse giocare tutta la stagione senza alcun acciacco fisico. Sicuramente ha delle defezioni, mi viene in mente Bennacer, che sicuramente è un giocatore importante per il Milan, però ecco, dire che la situazione del Milan è la stessa dell'Inter senza Lukaku, Lautaro e Sanchez, mi sembra, come dire, un'esagerazione per voler giustificare un cammino della squadra di Pioli un po' a singhiozzo in questo 2021. Resta una stagione assolutamente importante per il Milan, che adesso ha rallentato, e come dicevi giustamente, il Milan era arrivato al derby appena, credo che al derby il Milan fosse stato appena superato dall'Inter, fosse a meno uno. Adesso è a meno 9 e io credo che non sia solo un problema di defezioni. L'Inter è reduce da 8 vittorie consecutive e questo adesso fa tutta la differenza del mondo. L'Inter ha accelerato nel momento veramente clou del campionato. Tra l'altro, la frase che viene continuamente ripetuta, cioè che l'Inter adesso ha a disposizione
Uscita dalle coppe.
uscita dalle coppe, eccetera, eccetera. Se si va a prendere il calendario, l'Inter ha giocato fino alla ripresa delle coppe, quindi per tutti i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, ha giocato una partita in più del Milan. Quindi, insomma, mi pare che non ci sia tutto questo vantaggio che sia stato, come viene rimarcato in ogni intervista da opinionisti e allenatori avversari.
Sì,
Resta,
io questo.
resta.
Sì, prego, prego.
No, resta, dicevo, la stagione secondo me importante del Milan, ma insomma, questo mettere le mani avanti da parte di Pioli sa di giustificazione. Poi io tra l'altro sono uno di quelli che pensa tuttora che il rigore su Theo Hernandez fosse da fischiare, quindi insomma, da quel punto di vista non ho niente da obiettare. Sulla frase sulle assenze direi di sì.
Io poi vorrei anche aggiungere a manforte del tuo discorso fare giusto un leggero appunto, ossia che l'Inter la scorsa stagione l'ha chiusa il 21 agosto, disputando la finale di Europa League. E se andiamo a vedere tra la ripartenza del campionato e tutto quanto, l'Inter ha avuto sicuramente meno tempo delle altre squadre per poter preparare la nuova stagione e poi affrontarla. Quindi si parla sempre di un'uscita dalle coppe che comunque sono state giocate e sono state fatte gare, sono state fatte 6 gare dall'Inter. Si parla di uscita dalle coppe, ma non si parla mai di un ritardo di preparazione, perché di fatto l'Inter ha iniziato la stagione 2 settimane dopo le altre, ha preso il raduno 2 settimane dopo le altre, perché chiaramente doveva smaltire la finale di Europa League, persa purtroppo con il Siviglia. Comunque questo è un aspetto che non viene mai sottolineato, come viene sottolineato però l'uscita ed eliminazione dalla Champions League. Però intanto ora l'Inter è prima, e la Juventus al momento è al terzo posto. Juventus che supera il Cagliari, tripletta di Ronaldo, anche la Juventus è uscita dalle coppe, è estromessa dal Porto, calcio di punizione dove Ronaldo è stato determinante in negativo, ieri invece contro il Cagliari una tripletta che però fa da contraltare a un gesto poco elegante del portoghese che è andato fondamentalmente all'assalto di cranio con una pedata in faccia che insomma poteva avere conseguenze ben peggiori del taglio che ha rimediato l'estremo del Cagliari. Anche lì nulla di fatto, si prosegue, portoghese in campo e altri 2 gol.
Sì, io non capisco perché si debba per forza, come dire, negare l'evidenza. Quello di Cristiano Ronaldo è un intervento sicuramente involontario e ci mancherebbe altro che un giocatore desse un calcio in faccia al portiere avversario in maniera volontaria. Detto questo, quello di Ronaldo era un fallo da espulsione, ma non capisco perché non si possa dire serenamente. Era un fallo da espulsione, l'arbitro l'ha valutato in maniera errata. E Cristiano Ronaldo ha segnato una tripletta quando doveva essere a fare la doccia dopo 20 minuti, e la partita a quel punto 1-0 per la Juve, con la Juve in 10 senza il suo giocatore più importante per 70 e passa minuti, la partita sarebbe potuta evolvere in maniera diversa oppure no. Però sul fatto che quello di Cristiano Ronaldo fosse un fallo da espulsione non c'è il benché minimo dubbio. Quindi è il voler negare l'evidenza che dà fastidio. Nel senso, è un errore, ce ne sono stati altri. Quello di ieri in Cagliari-Juventus è stato un errore arbitrale abbastanza evidente, perché il calcio in faccia di Cristiano Ronaldo al cranio era un fallo da espulsione. Questo, francamente, ci sono alcuni episodi in cui bisognerebbe semplicemente ammettere l'evidenza e andare oltre. Poi mi fanno abbastanza sorridere, insomma, quelli che commentano ripostando il fallo da rigore non dato di Lautaro Martinez in un Inter-Atalanta dell'anno scorso. Cioè, allora torniamo anche
Gol di
a
Turone.
gol di Turone, Giuliano Ronaldo. E tra l'altro il fallo di Lautaro Martinez in Inter-Atalanta era un fallo da rigore. Quindi non c'è nessun problema nell'ammettere una cosa. E però, come noi ammettiamo candidamente che quello di Lautaro in Inter-Atalanta dell'anno scorso fosse un fallo da rigore, mi piacerebbe che con altrettanta onestà si dicesse che quello di ieri di Cristiano Ronaldo era un fallo da espulsione al 110%. Punto. Non c'è nient'altro da aggiungere, non ci sono giustificazioni da dare, non c'è regolamento da tirare in ballo, c'è semplicemente da sventolare il cartellino rosso. Non è stato fatto ed è un errore arbitrale, punto.
Esatto, e con questo chiudiamo l'appuntamento con The Day After il giorno dopo in Torino Inter e vi diamo appuntamento a domenica prossima, sempre con The Day After il giorno dopo Inter Sassuolo. Un saluto nell'azzurro a tutti, ciao Daniele.
Ciao Giovanni e forza Inter a tutti!